Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica. La puntata di oggi di Pubblica è un promemoria su due biografie, quella di Mimmo Lucano, il sindaco di Riace, e gli ultimi sviluppi che riguardano la sua vicenda giudiziaria, forse sarebbe meglio dire politico-giudiziaria, e lo vedremo tra poco. L'altro promemoria riguarda la biografia di Antonio Vassallo, fotografo. Antonio Vassallo è un fotografo siciliano che da oltre 30 anni lega il suo lavoro alla memoria delle stragi mafiose. Il 23 maggio 1992, aveva 20 anni, fu tra i primi ad arrivare sulla scena della strage di Capaci, l'attentato in cui la mafia fece esplodere un tratto dell'autostrada tra Palermo e l'aeroporto, uccidendo il giudice Giovanni Falcone, la magistrata e moglie di Falcone Francesca Morvillo e tre agenti della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani. Vassallo, che abita ed abitava a poche decine di metri dal luogo dell'esplosione, arrivò con la sua macchina fotografica e iniziò a documentare ciò che aveva davanti. L'autostrada distrutta, le auto della scorta dilaniate dall'esplosione, il caos dei primi soccorsi. Buongiorno e benvenuto ad Antonio Vassallo, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E poi che cosa succede in questa ricostruzione che stiamo facendo questa mattina? Lei scatta, come dicevamo, le prime fotografie e a un certo punto arrivano due uomini.
Arrivano due uomini, quello che sto per raccontarvi è uno dei misteri e una delle gravissime negligenze investigative ingiustificabili, con indagini ancora in corso in Sicilia, con processi ancora in corso, solo che i TG non ne parlano di questo processo in corso. Arrivo, due uomini si avvicinano, mi dicono di essere due poliziotti in abiti civili, mi sventolano in faccia un tesserino, così velocemente che non capisse se era il tesserino della polizia oppure quello della palestra, mi chiesero di consegnare il rullino fotografico. Io orgogliosamente in quell'occasione esibì la mia licenza di fotografo, di fotoreporter, che allora veniva rilasciata ai fotoreporter dalla questura di polizia, quindi mi sentivo uno di loro. Loro se ne fregarono di quella licenza, evidentemente avevano ricevuto degli ordini ben precisi: andate da quel ragazzo e prendetegli le fotografie. A quel punto fui costretto a consegnare quelle foto e per lungo tempo a me è piaciuto pensare che quelle foto sarebbero finite in mano agli investigatori, nelle mani giuste. Dopo mesi scopro che le mie fotografie agli atti del processo non erano mai arrivate. Ancora oggi mi chiedo, e ci chiediamo, dobbiamo chiederci, ma in quei primi istanti, arrivando, cosa ho fotografato involontariamente, chi ho fotografato, probabilmente che non poteva, non doveva trovarsi lì in quei primi istanti, come accade in tutti i tipi di strage di questa portata, come è accaduto in Via D'Amelio. Un mio collega fotografo arrivò tra i primissimi in quell'inferno, scattò delle foto e una foto incastrò il capitano dei carabinieri Giovanni Arcangioli mentre portava via la borsa del dottor Borsellino che conteneva la famosa agenda rossa, mai più ritrovata. Ecco, probabilmente in qualche mio scatto è stato incastrato
certo
uomo che aveva forse lo stesso compito.
Questa testimonianza, quella di Antonio Vassallo, ne avete sentito soltanto un frammento in questi pochi due minuti di racconto, questa testimonianza è stata narrata dallo scrittore Fabrizio Silei in un libro che si intitola Negli occhi di Giovanni e pubblicato dall'edizione Il Castoro, che tra l'altro uscirà nei prossimi giorni, il prossimo 5 maggio, con la prefazione di Roberto Saviano. Lei, Vassallo, poi di quelle fotografie, come ci diceva, non ha saputo più nulla. Avete avuto poi, tempo dopo, un incontro in procura Caltanissetta con la PM Ilda Boccassini, giusto, a cui chiedeste anche questo fatto, se in qualche modo quelle fotografie fossero mai arrivate, entrati negli uffici che seguivano l'inchiesta sulla strage di Capaci. Risposta?
Voglio partire un po' più da lontano, ma poco. Io a Capaci, con un gruppo di amici ed amiche, eravamo impegnati dal 1988 a denunciare il fenomeno mafioso, quindi i mafiosi del territorio, li conoscevamo molto bene. Dopo quell'esplosione dei 500 kg di tritolo, a me E ai miei amici bastò meno di un'ora per intuire chi tra i mafiosi del territorio aveva dato collaborazione. Dopo 6 mesi circa, però, non venivano arrestati. Venivano persino investigatori dagli Stati Uniti. L'FBI, secondo me, pensavano persino di averla fatta franca. Fu per questo una mattina che spontaneamente, senza essere convocati, invitati, raggiungiamo la procura di Caltanissetta, dove c'era la sede delle indagini sulle due stragi. Ci riceve la dottoressa Ilda Boccassini, ne nasce una chiacchierata di un paio d'ore, durante la quale lei ci dice che in quei primi 6 mesi eravamo i primi 4 siciliani che spontaneamente avevano raggiunto quegli uffici per raccontare quello che sapevano. Al momento dei saluti le stringo la mano e le dico: dottoressa, io sono l'autore comunque delle foto che voi avete agli atti dei primi soccorsi. In quell'occasione scopro che le mie fotografie in quegli uffici non erano mai arrivate. Il giorno dopo vengo convocato in questura dall'allora questore Arnaldo La Barbera. Le cronache e le sentenze ultime ci hanno raccontato e ufficializzato che era una mela marcissima, uomo dei servizi segreti, nome in codice Rutilius, era stato messo a capo della struttura investigativa sulle due stragi, denominata Falcone Borsellino. A capo della struttura investigativa hanno messo un depistatore di mestiere, uno dei servizi segreti. Infatti oggi risulta essere uno degli autori, dei responsabili della sparizione dell'Agenda Rossa, e questore che creò il finto pentito Vincenzo Scarantino, con il quale mise in piedi il depistaggio più grave, più grosso della storia del nostro paese, quindi il depistatore più in gamba del nostro paese, che mi convoca la mattina successiva, dopo essere stati alla procura di Caltanissetta, per scusarsi, per dirmi che le mie fotografie erano state dimenticate in un cassetto. Questa cosa non stava in piedi, puzzava già. Non me le fece vedere, mi disse che in mattinata erano state trasferite a Caltanissetta agli investigatori. Il 19 aprile del 1995 comincia il processo, il comune di Capaci si costituisce parte civile, quindi avevamo degli avvocati che conoscevano la storia di queste foto. Grazie a loro scopro che le mie fotografie agli atti, nonostante le scuse e le rassicurazioni di quel questore nella marcia, continuavano a non essere, non sono mai arrivate agli atti di quel processo.
Allora, Antonio Vassallo, io ricordo ancora una volta che questa storia è una storia appunto narrata in questo libro, Negli occhi di Giovanni, e noi la cosa che dobbiamo ricordare adesso per mettere insieme i pezzi della sua biografia, così come l'aveva annunciata all'inizio della trasmissione, questo 23 maggio 92 segna comunque per lei, per la sua storia, una data spartiacque. Lo è stato per il paese, lo è stato per tutti quelli che hanno seguito queste vicende nel corso degli anni. Per lei, per la sua storia personale, dicevo appunto, è stato il segno di una svolta. Da un lato c'era un passato che è stato parte appunto della sua vita, il passato di vita familiare, i suoi genitori, il passato di vita sociale per quello che è stato. Un pezzo degli anni 70 che lei ha vissuto, e anche degli anni 80, dove la mafia non esiste, apparteneva al lessico ordinario, no? In qualche modo negli ultimi anni qualcuno ha fatto notare, mi riferisco al collega Attilio Bolzoni, che quell'espressione è ritornata per certi versi in auge a Palermo. Ma comunque quella data del 23 maggio ha diviso in due in qualche modo la sua vita, tra un prima e un dopo. Questo prima viene narrato appunto nel libro che citava. Ci faccia due scatti da fotografo di quel clima che è stata la sua vita prima del 23 maggio del 92.
Beh, intanto io ero impegnato, come dicevo prima, dal 1988 socialmente a difendere il territorio Capaci, che non è solo un pezzo di autostrada, sia chiaro, una comunità di 12.000 abitanti, che purtroppo quei 500 kg di tritolo trasformano Capaci dal nome di una comunità nel nome di una strage. Il 23 maggio del 92, io dico sempre, è stato per gli italiani il nostro 11 settembre. A me mi forgia definitivamente, mi fa capire definitivamente da quale parte stare ancora più convintamente. Io sono nato in un territorio con la presenza della mafia, come in tutta la Sicilia, e caso vuole che accanto casa mia, casa fuori paese, c'era una stalla appartenente ad un mafioso, Giovanni Battaglia. Con questo mio vicino di casa io ci sono cresciuto, aveva la passione per gli animali. Da piccolo in qualche occasione mi faceva pure provare le sue armi che manutenzionava. io cresco sulle ginocchia di questa persona, non mi rendevo conto, non potevo rendermi conto che faceva parte, non faceva parte mm-hmm. della mia squadra, anzi da piccolo ero convinto che fosse insomma dalla parte dei buoni. In questo è stato molto bravo a mettere tutto insieme, a raccontarlo Fabrizio Filei.
È il narratore appunto del libro di cui parlavo, in questo diciamo così paragrafo della sua biografia lo racconta così Filei: ci convincemmo allora che Giovanni, appunto il mafioso, e gli altri di Capaci dovevano esserci dentro fino al collo, cioè implicati in quanto mafiosi nella strage del 23 maggio. Prendemmo la macchina e andammo fino a Caltanissetta, dove c'era la sede delle indagini su Capaci e via D'Amelio. Così poi si arriva a racconto che lei ci faceva prima dell'incontro con la PM Ilda Boccassini. Il 23 maggio, il dopo è il, come possiamo dire, il solidificarsi di quella che è stata una scelta antimafia, una scelta di impegno civile, di memoria, di impegno allo stesso tempo, no?
Io continuo quell'attività di difesa del mio territorio per lunghi anni, però sono dovuti passare quasi 10 anni per io realizzare definitivamente quello che mi era successo, e anche oggi devo ringraziare, in tutte le occasioni lo faccio, i ragazzi di Addio Pizzo e Addio Pizzo Travel, che è un'associazione insomma che ha messo insieme centinaia di commercianti che hanno apertamente dichiarato di non pagare il pizzo, e loro raccoglievano a Palermo scolaresche che arrivavano da tutta Italia. Furono loro ad invitarmi la prima volta a dirmi: Antonio, ma tu c'eri, vuoi raccontare qualcosa tu? Io pensavo di non avere nulla da raccontare. Un mio amico medico bravo mi ha spiegato: capita, quando si vivono gli episodi traumatici si tende a rimuoverli, e io evidentemente avevo fatto questo, però cominciando a raccontare piano piano è venuto fuori tutto. Oggi sono impegnato in tutta Italia, in molte scuole, ospite di molti comuni, a raccontare il mio personale. Attenzione, è poco rassicurante 23 maggio, ci tengo a specificare perché dico poco rassicurante, perché in genere si tende a raccontare la versione rassicurante, cioè che ad uccidere il super buono Falcone è stato il cattivissimo mafioso e i suoi compari, e buonanotte. Io racconto una versione molto meno rassicurante. Dico che quell'attentato a Capaci di 34 anni fa, quell'operazione di altissima ingegneria militare, non poteva essere opera di 4 caproni ignoranti. Su quel tratto di autostrada doveva saltare in aria, sopra un tunnel piccolissimo imbottito di tritolo, una macchina mentre vi transitava sopra a 150 all'ora. In un secondo una macchina a quella velocità percorre circa 50 metri. Dovevano calcolare anche la velocità di un segnale elettronico dalla collinetta all'autostrada. Sono circa 900 metri con la tecnologia di 34 anni fa. Non poteva essere opera di 4 ignoranti. Del resto, su quella collinetta Capaci, gli investigatori 2 mesi dopo trovarono circa 250 cicche di sigarette. Tra quelle cicche di sigarette c'era un biglietto di carta con un numero di telefono appartenente al numero 3 dei servizi segreti italiani, il dottor Lorenzo Naracci. Ma che ci faceva su quella collinetta quel numero di telefono? Dobbiamo chiedercelo. Uno dei mafiosi su quella collinetta si chiamava Antonino Gioè. Fu arrestato e un paio di settimane dopo fu suicidato in galera. Il nostro è un paese pieno di uomini che sono stati suicidati. Lui aveva un telefono su quella collinetta quel pomeriggio. È stato certificato dall'utenza telefonica di quel numero che nei 60 minuti precedenti allo scoppio del tritolo sono partite una decina di telefonate, un paio per la capitale e il resto per gli Stati Uniti d'America. Ma con chi si raccordavano quei mafiosi quel sabato pomeriggio? Io personalmente, Antonio Vassallo, non pensa che quel mafioso in quei minuti aveva sentito per più di una volta il desiderio di salutare lo zio Peppino in America.
Chiaro. Antonio Vassallo, allora grazie per questo racconto che ci ha fatto, rimando al volume, al libro Negli occhi di Giovanni, che esce, come dicevamo, il 5 maggio prossimo.
Le librerie. E ci tengo a precisare una cosa: è un libro per ragazzi, è stato pensato come libro per ragazzi, ma i libri per ragazzi oggi più che mai sono da consigliare agli adulti.
Ed è pubblicato questo libro in quanto libro per ragazzi e ragazze, è pubblicato da Il Castoro, dicevamo. A narrare questa storia che lei ci ha appena accennato in questi pochi minuti è Fabrizio Filei. Grazie ancora Vassallo e buona giornata. A presto.
Grazie.
Questa dunque è la storia di Antonio Vassallo, fotografo, come dicevamo, di Capaci. C'è un'altra storia che vi voglio raccontare questa mattina, un promemorio su un'altra biografia, ed è quella di Mimmo Lucano. Questo perché? Perché l'altro ieri, lunedì scorso, la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza di decadenza dalla carica di sindaco di Riace di Mimmo Lucano. Buongiorno e benvenuta Giovanna Procacci, buongiorno.
Buongiorno Lele, buongiorno a tutti.
Giovanna Procacci è sociologa ed è autrice, insieme a Domenico Rizzuto e a Fulvio Vassallo, paleologo, del libro che si intitola La giustizia e il caso Riace, ricostruzione di un processo politico, un libro pubblicato da Castelvecchi Editore. Allora, il processo politico è quello che Lucano ha dovuto subire negli anni, la condanna di primo grado, l'assoluzione in secondo grado, almeno dalle accuse principali. È stato poi 2 anni fa rieletto sindaco di Riace e adesso Lucano ha scritto proprio Giovanna Procacci in un suo post su Facebook in queste ultime ore, adesso Lucano viene allontanato dalla giustizia civile per indegnità e questo, come dicevamo, è l'ultimo passaggio di questa sua storia che può essere ben definita una persecuzione politica. Giovanna, qual è la morale di questa vicenda che mette insieme i pezzi giudiziari di Mimmo Lucano con la sua storia politica che ha cercato di far proseguire, no, con quella rielezione 2 anni fa a sindaco di Riace?
Beh, sai che la rielezione a sindaco per lui aveva significato, diciamo, proprio la rivincita, no? Lui è stato anche eletto nelle stesse elezioni, all'Europarlamento, ma per lui era il sindaco di Riace, diciamo, la sua rivincita politica, morale, personale. L'aveva sempre detto anche durante tutti gli anni di processo, del processo subito, che la cosa che lo faceva stare peggio, diciamo, non era tanto la prospettiva del carcere quanto questa denigrazione morale intorno alla sua figura, il fatto di vedere che tutto quello che aveva fatto veniva travisato e descritto come addirittura associazione a delinquere e accuse del genere. Quindi, diciamo, per lui questa rielezione è stato veramente molto più ancora della soluzione, la diciamo rivincita. Allora, essere escluso oggi da questo, diciamo, dopo essere stato rieletto democraticamente, il che fra l'altro non era facile, no? È scontato, perché venivamo comunque da 6 anni di persecuzione giudiziaria della giustizia penale. Dico persecuzione perché poi è stato assolto da tutto, quindi è chiaro che era un caso montato, e soprattutto di grande campagna mediatica, no? Di denigrazione, di demolizione della sua figura morale. Quindi non era evidente che potesse essere rieletto. Certo. Esserci riuscito lo aveva effettivamente inorgoglito. Ecco.
I giudici della Corte d'Appello di Reggio Calabria sostengono di aver applicato la legge Severino, no? Nel decidere quest'ultimo passaggio della vicenda giudiziaria, cioè la decadenza da sindaco di Riace, ma è proprio così, Giovanna?
Ma guarda, io da quello che si è capito, ecco, sì, io parlo di quello che si capisce, perché ovviamente non sono in grado di entrare troppo nei dettagli tecnici. Diciamo che la prefettura, immediatamente dopo la sentenza di Cassazione che chiudeva definitivamente questa lunga storia giudiziaria, confermando definitivamente l'assoluzione di tutti tutti e da tutte le accuse, da tutti i capi accusa, con questa piccola cosa che restava appiccicata a Lucano. È ovvio che era più complicato, diciamo, nel caso di Lucano, semplicemente assolverlo. Comunque gli è rimasto, diciamo, un reato molto minore, perché il reato è costruito su una determina comunale, ce n'erano ben 60 di queste determine, e le 60 determine rappresentavano uno dei 20 capi d'accusa. Quindi, per dire, no, a che punto eravamo rimasti. Questo reato è un reato di falso ideologico, cioè si accusa Lucano di avere, nell'occasione di questa determina del Consiglio, affermato falsamente di aver controllato tutte le rendicontazioni di spesa che riguardavano, che erano l'oggetto di quella determina. E gli ha dato una condanna a 18 mesi, sospesa con la condizionale e nessun'altra conseguenza. Ora, la Severino prevede la decadenza da sindaco a partire da una sentenza definitiva superiore ai 6 mesi, ma in contemporanea, diciamo, la seconda condizione, che però non è un'altra condizione, devono esserci tutte e due, la seconda condizione è che si tratti di un reato compiuto con abuso di potere o in violazione dei doveri inerenti a una funzione pubblica. Nel caso di Lucano, è stato escluso l'abuso di potere dal giudice penale, cioè la condanna è per falso ideologico, non è per abuso di potere. Anzi, l'abuso di potere c'era nella sentenza, diciamo, di primo grado, e invece è stato completamente escluso nella sentenza d'appello confermata in Cassazione. Quindi arriviamo al paradosso di una persona, il sindaco di Riace, Domenico Lucano, che per il giudice non ha commesso reati di abuso di potere, e che invece per il tribunale civile, no, decade perché ha commesso abuso di potere. Quindi c'è una contraddizione
Certo.
pazzesca fra i due elementi, e sembra confermato da tutti che il giudice civile, nell'esaminare la procedura per Severino, non può reinterpretare, modificare la sentenza del giudizio penale, cioè è il giudice penale che ha stabilito di che reati si tratta, che qualifiche hanno, eccetera, non può modificarlo. Quindi arriviamo ad una situazione paradossale.
Allora, Giovanna Procacci, sociologa, fa parte della scuola di formazione Antonino Caponnetto e di Libera. Prima di salutarti, voglio brevemente, cambiare argomento rispetto alla questione che riguarda, Mimmo Lucano, e invece parlare brevissimamente del processo Idra, perché ci avviciniamo alla scadenza di domani, che è la scadenza della seconda udienza. La prima è stata poco più di un mese fa. Il processo Idra è il processo ai boss delle tre mafie, iniziato appunto poco fa. Poco più di un mese fa, con rito ordinario, è frutto di quell'inchiesta giudiziaria della Procura di Milano che ha un po' svelato l'esistenza di questa alleanza tra Camorra, Cosa Nostra, 'Ndrangheta in Lombardia. È stato detto che è la più importante inchiesta mai svolta dalla Procura antimafia milanese dopo l'inchiesta Crimine Infinito ormai di una quindicina d'anni fa, del 2010. Allora, dicevamo, domani c'è la seconda udienza qui a Milano, nell'aula bunker di Piazza Filangieri, e anche per domani le associazioni antimafia della società civile invitano a non lasciare da solo le vittime delle mafie, e quindi in qualche modo ad essere presenti a quella udienza, Giovanna.
Sì, a non lasciare da solo il processo, in
Il
realtà,
processo, sì.
le vittime, i magistrati, diciamo, i testimoni, perché è un processo così importante che ridescrive in termini diversi il territorio in cui viviamo, e quindi deve diventare patrimonio di tutti. Tutti possiamo andare lì e tirarne fuori, diciamo, degli elementi di conoscenza del mondo che ci circonda che non avevamo prima. Quindi in questo senso è fondamentale sia per esprimere, diciamo, una posizione di parte. Noi siamo contro il consorzio mafioso lombardo, no? E vogliamo liberare il nostro territorio dal consorzio mafioso lombardo, ma non è soltanto una posizione di parte, è anche, diciamo, un'acquisizione di conoscenze, di consapevolezze che possono effettivamente, come sappiamo, sono l'unico elemento che possono effettivamente cambiare un po' la storia della mafia nel nostro paese. Quindi l'antimafia consapevole deve essere lì sia per dichiarare la sua presenza, la sua attenzione e sia per apprendere come, diciamo, difendersi, come meglio difendersi in modo organizzato. Da questo punto di vista vogliamo essere vicini anche alle vittime, perché questa è un'altra forma, no? Diciamo, di supporto organizzato che può aiutare qualcuno ad avere meno paura, per esempio, di denunciare o di confermare, insomma.
Giovanna Procacci, io ti ringrazio anche per quest'ultimo promemoria. Voglio ricordare ancora, perché non l'ho fatto chiudendo il capitolo di Mimmo Lucano, il libro di cui tu sei coautrice insieme a Domenico Rizzuti e Fulvio Vassallo Paleologo, La giustizia è il caso Riace, ricostruzione di un processo politico pubblicato da Castelvecchi. Grazie ancora Giovanna Procacci, a presto.
Scusa, e io voglio ricordare che
Dimmi.
l'appuntamento è domattina alle 8:30 in Piazza Filangieri.
Giustissimo, domani 30 aprile, 8:30, Piazza Filangieri, dove c'è l'aula Bunker. Grazie ancora e buona giornata.
Grazie a te, Lele, ciao.
Grazie a Giovanna Procacci, sociologa, fa parte, dicevamo, della scuola di formazione Antonino Caponnetto e di Libera. Alle 11:27 chiudiamo la puntata di oggi di Pubblica. La linea tra poco passa ad Ira Rubini per Cult. Ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao. Thank you.